Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 27 ottobre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le aperture ovviamente sono dedicate al nuovo governo, ai primi passi e a quanto è avvenuto ieri nell'aula di Palazzo Madama, che ha votato come previsto la fiducia a Giorgia Meloni, una fiducia che ovviamente era scontata visto già il passaggio alla Camera e che però ha vissuto, diciamo, dei momenti di concitazione, soprattutto nella risposta che Giorgia Meloni ha fornito alle opposizioni, in particolare sia alla Camera, diciamo, c'è stata una particolare dedizione a debuggare, diciamo così, i discorsi degli esponenti del Partito Democratico e di Sinistra Italiana e Verdi come Abubakar Soumahoro. Al Senato si è concentrata prevalentemente sull'ex giudice Scarpinato, che insomma ha attaccato Giorgia Meloni sugli aspetti relativi alla lotta alle mafie e alle prospettive che questo governo ha. Ma andiamo proprio subito a vedere le prime pagine, perché il Corriere della Sera titola "Tasse e contanti, le scelte di Meloni" e ancora "La Repubblica, fisco, colpo di spugna", La Stampa "La battaglia del contante, la Meloni che smonta la sinistra, che figure di M". E ancora il Giornale "Il via libera di Berlusconi, maggioranza unita e plurale", il Fatto Quotidiano "Regalo ad evasori e mafie, bavaglio su Berlusconi e Dell'Utri", La Verità "Niente scherzi sul Covid", e ancora "Ora si fa sul serio", titola Il Tempo e Il Messaggero "Fiducia al governo Meloni, il tetto al contante salirà", e Il Domani "Berlusconi resta solo con il suo ego, Giorgia Meloni l'ho inventata io", Il Sole 24 Ore "Priolo 40 giorni poi la raffineria chiude, impianto Versailles di Eni a rischio", e Il Manifesto "L'Iran funesta", con la foto del fiume di persone, una marea umana straordinaria e struggente che si dirige verso la tomba di Mahsa Amini, e Il Mattino "Tetto al contante, prima sfida", e Il Riformista "Meloni grida, costruiamo molte carceri, povero Nordio, dove sei finito?", e Il Foglio "Un'opposizione nel panico", questo è il taglio dell'editoriale di Claudio Cerasa, "Il Dubbio, Nordio sì, pronti a rivedere o abolire l'abuso d'ufficio", e Avvenire "Li salva chi può", e torna ovviamente l'emergenza migranti. Dico ovviamente perché i toni, le chiusure, i respingimenti sono in qualche modo legati proprio alla, diciamo, nuova dottrina del Ministero degli Interni, di questa volta diretto da Matteo Piantedosi, che ricomincerà molto probabilmente con la politica dei respingimenti, dei non attracchi, della idea di un soccorso che debba passare per la bandiera di appartenenza della nave e non per la territorialità. E in tutto questo, questa genia di politici sovranisti non ha ancora messo nel carrello della spesa la possibilità di far modificare il trattato di Dublino. La Notizia Giornale "Voto di scambio delle destre con gli evasori, tornano le valigette piene di contanti", e questi sono i titoli. Come avete visto, la vicenda del contante, la questione del contante è centrale in questo momento storico, l'andremo subito a vedere, ma prima andiamo a leggere che giornata è stata al Senato per uno dei protagonisti più discussi, ovvero Silvio Berlusconi, che tornava ieri al Senato, c'era già tornato ovviamente in termini anagrafici con la sua elezione, ma il Corriere della Sera con Fabrizio Ronconi ci racconta la giornata di Silvio, gli omaggi degli alleati e Ronzulli lo scorta, Silvio andrà tutto bene. Pedinamenti, il parquet scricchiola sotto i passi incerti del cavaliere, la mano destra stretta al braccio di un gigante della scorta, l'altra che sfiora il velluto rosso delle pareti con i putti dorati, i candelabri tutti accesi. Nel corridoio che conduce all'aula di Palazzo Madama, la senatrice Licia Ronzulli gli cammina dietro e sussurra "andrà bene", lui senza voltarsi "siamo sicuri?", lei quasi una carezza sulla nuca, devono capire che Berlusconi è sempre e ancora Berlusconi. Adesso, mentre loro entrano nell'emiciclo, sentite pochi minuti fa La Ronzulli ha già preso la parola durante il dibattito. Non è una grande oratrice, ha una vocina sottile, ma tra gli scranni è calata una cappa. Tutti sappiamo che per lei accettare l'incarico di capogruppo del plotoncino di Forza Italia è stato un mortificante ripiego. Per la sua durata liccia, Silvio Berlusconi aveva chiesto con ostinazione il Ministero della Sanità in alternativa a quello dell'istruzione, e poi alla fine sarebbe andato bene persino il turismo. Però la Meloni a ogni proposta replicava escluso. Così la Ronzulli inizia il suo intervento e la Meloni non se la fila completamente, distratta, mette in ordine alcuni fogli, sussurra qualcosa ad Antonio Tajani, ministro degli esteri, vice premier, coordinatore nazionale di Forza Italia, attualmente considerato a capo dell'ala governista. Infatti l'altro giorno Giorgio Mulè gli ha detto chiaramente che è arrivato il momento di sloggiare, di mollare la guida del partito. Mulè è amico della Ronzulli, entrambi sono fedelissimi di Berlusconi, insomma avrete capito perché Tajani ha quello sguardo un po' abbacchiato, le guance appese, ai cronisti ripete un mantra come una bugia travestita. Come va? Bene, direi proprio bene. Comunque la Ronzulli parla e la Meloni non se la fila, probabile che qualcuno le abbia spifferato il soprannome con cui la chiamavano durante le riunioni a Villa Grande. Poi la Ronzulli, sobrio abito a quadretti, le spalline gonfie in stile fascina, la quasi moglie di Berlusconi, dice rivolta al Premier: ci hanno voluto rappresentare divise diverse, ma noi sappiamo quante cose ci accomunano. La Meloni alza prima un sopracciglio, poi fa un musetto, un incrocio tra una smorfia di ironia e un'incredulità. Prevale l'incredulità. La Ronzulli vuol ricucire, o piuttosto è un messaggio cifrato: ti ho già fatto mancare i voti quando avete rieletto Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, posso farteli mancare quando voglio. La Meloni va di mestiere e allarga una specie di sorriso, ma proprio una specie. Intanto, scrive Ronconi, in attesa di Berlusconi, Matteo Renzi tiene banco alla buvette. Per la cronaca, il suo intervento sarà quasi tutto contro il PD. La miglior vendetta, la felicità, non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Intenso anche Francesco Boccia, suggestive in successione le parole dell'ex PM del processo a carico Giulio Andreotti, il grillino Roberto Scarpinato, e subito dopo quelle della leghista Giulia Bongiorno, che fu l'avvocato dell'ex presidente del Consiglio indagato per mafia. Carlo Calenda, zainetto tremendamente radical chic, ha detto due cose nel Salone Garibaldi e poi è sparito. Passa la grillina Paola Taverna, ormai fuori dal Parlamento, senza più una delle sue Louis Vuitton, tipo Henri Blasi. Molti neosenatori senza esperienza vanno al buffet della buvette e divorano tristissimi piatti freddi che ormai nemmeno più in certi film coreani. Gennaro Sangiuliano, neo ministro della cultura, avanza tutto impettito su un cuscinetto di purissimo godimento. Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, rientra nell'emiciclo stringendo mani come facevano i vecchi democristiani di un tempo. Cioè con l'educazione a chiunque, dall'ultimo lobbista al portaborse che gli sussurra se fosse possibile quel posticino nella sua segreteria. Per ora Berlusconi si è seduto. Salvini accorre a rendere omaggio. Il capitano anche oggi ha comunque già puntualmente regalato qualche spina alla Meloni, prima facendosi fotografare con Letizia Moratti, poi tornando su flat tax e tregua fiscale. Ecco pure Tajani che china il capo davanti al cavaliere. E poi in processione Santanchè, Monti, Piantedosi, Ignazio La Russa dalla poltrona più alta un filo irrituale, dice: «Bentornato presidente». Lui Berlusconi gongola, lo stanno trattando ancora come piace a lui, da sultano. Lima gli appunti, aggiusta un discorso messo a punto nella residenza sull'Appia Antica insieme ai suoi saggi consiglieri. Torna a parlare quasi dopo 9 anni, dopo l'umiliazione della decadenza. Non deve sbagliare nemmeno un verbo. Sì alla fiducia, saremo leali. Ancora, sono sempre stato un uomo di pace della parte dell'Occidente. Attenua certe ambiguità sul suo amico Putin e sulla guerra, rivendica meriti, applausi, grida di evviva, molti ministri in piedi, come in uno stadio, Giorgetti opportunamente resta seduto. Tutto bene? Aspettate. Il cavaliere pretende almeno 9 sottosegretari per Forza Italia, un sottogoverno dei trombati, trattative serrate, feroci, minacciose per chiarimenti, chiedere a Licia e auguri. E questo è praticamente il resoconto che fa Fabrizio Roncone di questa prima giornata di Silvio Berlusconi, ritornato, come avete letto, a Palazzo Madama. Ma il grande tema che sta tenendo banco, come avete visto anche dalle prime pagine dei giornali, è una idea che è già venuta sostanzialmente a molti, ovvero molti in campagna elettorale, ovvero il contante, cioè ovvero l'abbattimento della soglia del contante. E ne scrive Elsa Fornero sulla stampa, di qui la proposta appunto di un deputato della Lega Bagnai di rimuovere il limite del contante a 1.000 euro, 2.000 euro nei casi di partite IVA e aziende, e portarlo a 10.000 euro. D'altronde, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, chi di voi non va in giro con una valigetta con 10.000 euro per le spese di ogni giorno. A me è capitato proprio ieri di andare al supermercato e appunto non avere quei 9.999 euro a disposizione per completare la propria spesa, insomma. Ma al di là delle battute, Elsa Fornero la mette giù in modo strutturale, come fa di solito, e scrive: se anche Giorgia Meloni premia l'illegalità. In meno di un giorno, scrive l'ex ministro, Giorgia Meloni sta già perdendo nelle repliche e negli annunci il tono istituzionale dimostrato 2 giorni fa nella presentazione alla Camera del suo programma. L'ha fatto nella sua ostinazione e nella sua insistenza sul merito senza qualificazioni, sulla libertà del fare, come se ogni fare fosse buono, con la sua dichiarazione a favore del limite di 10.000 euro per l'uso del contante, sulla necessità di concentrare la lotta all'evasione sui grandi evasori e anche sulla filippica contro gli speculatori. Ci mettiamo anche l'ENI e le società elettriche che hanno aumentato le bollette. Emblematico, continua Fornero, è il provvedimento sul contante, tra l'altro fortemente voluto dalla Lega. Sembra riemergere il concetto di evasione di necessità. Se evadere le imposte una piccola impresa lo fa perché altrimenti non riuscirebbe a stare sul mercato. Tra l'altro, questa giustificazione è spesso invocata anche per il basso livello dei salari. Se le cose stanno così, si tratta di un segno di debolezza della nostra economia. E allora bisogna andare alla radice del problema, magari abbassando la tassazione, ma contemporaneamente riducendo la spesa pubblica per evitare una nuova esplosione del debito. Ma le cose non stanno necessariamente così. L'Italia è uno dei paesi con la più alta evasione fiscale in rapporto al valore della produzione e forse anche in valore assoluto. A parte l'illegalità, l'evasione è al tempo stesso un segno di arretratezza, di patologico rapporto tra lo Stato e i cittadini. Con questo inizio il programma di governo rischia di trasformarsi in un festival delle parole. È indispensabile, dice Fornero, che il presidente Meloni tiri le briglie e metta ordine tra chi la sostiene in Parlamento, ma è altrettanto essenziale che eviti lei stessa di farsi trascinare dal radicalismo al turboliberismo. E che magari continui a esercitare l'autodisciplina che ha mostrato nelle ultime settimane. Ma appunto la questione relativa al contante è un tema molto, molto pericoloso anche per i sistemi criminali, perché tecnicamente quello che sappiamo sostanzialmente è soprattutto relativo a, diciamo, a tutto quanto quello che vediamo all'interno dell'emersione del sommerso, del nero. E proprio Francesco Managorda su Repubblica parte da questo per tracciare un piano di discontinuità proprio tra Giorgia Meloni e Mario Draghi. Altro che continuità. La Repubblica del cash, alla fascia del sovranismo linguistico e pure dei dati economici, il governo del preconto, quello che ti allungano le pizzerie cercando di dribblare la ricevuta fiscale, l'evasione di cittadinanza per assicurare la pace anche a chi fa il furbo con le tasse e dichiarare guerra a chi le paga regolarmente. Giorgia Meloni annuncia i primi interventi concreti su un tema fondamentale come quello del fisco e non delude le aspettative che aveva alimentato in campagna elettorale. Anzi, lancia un Liberi Tutti che appare sia un programma di governo rivolto ai 5 milioni di partite IVA italiane, sia un'inversione di marcia completa rispetto alla linea Draghi. Con buona pace di chi discettava già di continuità tra il vecchio e il nuovo esecutivo, salta tra l'altro qualsiasi sostanziale tetto al contante, confermando e anzi potenziando quella linea che a febbraio, in un'imboscata notturna sul decreto milleproroghe, vide Lega e Forza Italia mandare in minoranza il governo su un emendamento che arrivava proprio da Fratelli d'Italia e che alzava il tetto da 1.000 a 2.000 euro. Cifre che, a riguardarle ora, 8 mesi e una vittoria elettorale dopo, fanno quasi tenerezza. Adesso il progetto di legge di un parlamentare della Lega, Alberto Bagnai, che eleva quel tetto a 10.000 euro, pare in perfetta linea, scrive Managorda, con il nuovo spirito dei tempi. Inutile citare lo studio di 3 analisti di Banca Italia dello scorso anno che, dietro il titolo sbarazzino Pecunia Olet, spiegavano come un incremento nell'utilizzo di contante ha l'effetto collaterale di portare a una maggiore economia sotterranea. Inutile perché Meloni ha già decretato che la questione del tetto è ideologica, ha spiegato che a lei questa correlazione non risulta e ha citato a sostegno, sbagliando pure l'ex ministro dell'economia per Carlo Padoan. È vero che chi usa i contanti non è per forza un evasore fiscale, ma guarda caso proprio gli evasori preferiscono i contanti, il denaro sonante, non tracciabile. Alimenta da sempre non solo i consumi che passano sotto i radar del fisco, ma anche il giro d'affari, corruzione e malavita. 2 attività, a parte di ricordare, non fanno grande uso di bonifici bancari o carte di credito. Eppure, con un'idea che arriva dalla maggioranza, dove sempre a cura della Lega si spiega che il tetto dei 10.000 euro serve a quegli ipoteticissimi poveri che si trovano in tasca magari 200 banconote da 50 euro, ma non possono permettersi dovessi pagare un conto in banca, per abbassare i costi dei conti correnti invece che alzare i tetti del cash. Insieme al contante, un fiore di altre proposte che non si sa se siano più demagogiche o distruttive di quanto, poco, si è fatto sinora per dare mezzi concreti a chi dovrebbe recuperare l'evasione fiscale, anche lasciando da parte l'ardita flat tax versione Fratelli d'Italia, di cui Tito Boeri e Roberto Perotti hanno già svelato difetti e incongruenze su questo giornale. E scrive Manacorda: l'annuncio che si deve puntare ai grandi evasori, come se solo lì, in un'Italia che dei grandi gruppi ormai poco o niente, si potesse trovare qualcosa da far pagare, offre a milioni di piccoli evasori la menzognera autogiustificazione che il loro chiamarsi fuori dalla solidarietà fiscale sia un atto tutto sommato non grave. Ma anche qui i numeri stanno a dimostrare che le cose non sono quelle che si racconta al paese di Meloni. Tra i 75 e gli 80 miliardi evasi dal fisco, circa 20 miliardi di evasione contributiva, dicono gli ultimi dati ufficiali, e la maggior parte di queste cifre dipende proprio dalle partite IVA. Allo stesso modo, la promessa di una tregua fiscale, che in alcuni casi potrebbe avere l'obiettivo di aiutare chi si trova oggi in crisi e a debiti con l'erario, già lascia prevedere un condono generalizzato che potrebbe andare a graziare quei 120 milioni di cartelle per debiti sotto i 1000 euro accumulate dal 2000 ad oggi. Non è normale che un paese abbia uno shock di crediti verso i contribuenti che copre 20 anni, è un chiaro segno che il sistema non funziona. Conclude Managorda: ma non è normale né giusto pensare di rinunciare in toto a quei 60-70 miliardi di soldi pubblici che i titolari di quelle cartelle devono al fisco. L'anno zero per il nuovo governo rimette indietro le ancette della giustizia, per ora fiscale. E questo era appunto Manacorda sulla Repubblica, che ci svela una parte, un pezzo della strategia fiscale di Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni che tra l'altro si ritrova a fare i conti, come abbiamo visto, anche con le vicende relative ai sottosegretari, alle richieste di Forza Italia, intorno a tutto quello che appunto abbiamo visto nel corso di questi giorni. Ma fondamentalmente queste prime dichiarazioni, queste prime idee fondamentalmente relative al contante, alla fiscalità e a tutto quanto il resto, ci raccontano la differenza tra governare e fare campagna elettorale, tra predicare, tra fare l'elenco dei nomi delle vittime e della criminalità organizzata e poi successivamente, come dire, trovarsi a varare dei provvedimenti che indirettamente la criminalità organizzata la valorano, la aiutano. E chiudo con una notizia che arriva dalla Germania e la riporta quest'oggi il Sole 24 Ore con un articolo di Isabella Bufacchi, corrispondente del giornale da Francoforte, che racconta che il porto di Amburgo è stato venduto ai cinesi. Il porto di Amburgo ai cinesi spacca il governo tedesco. Esecutivo diviso, sei ministri sono opposti all'operazione, il dicastero degli esteri ha espresso preoccupazione, Scholz, ex sindaco della città anziatica, è da sempre favorevole la prossima settimana alla sua visita in Cina. Il colosso cinese, scrive Bufacchi, COSCO Shipping Ports, posseduto con un conglomerato pubblico che gestisce 97 imprese statali in Cina, ha ottenuto il disco verde da Berlino per acquisire una quota massima del 24,9% e non più del 35% nel terminal di container Tollerod della compagnia di logistica tedesca nel porto di Amburgo. E lo stop di Berlino all'ingresso del COSCO, auspicato dai verdi e dai liberali dell'FPD, partner dell'SPD nella coalizione semaforo di governo, non si è concretizzato perché il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, ex sindaco di Amburgo, non si è voluto opporre all'operazione. Il cancelliere è stato fin da subito a favore dell'ingresso della COSCO in uno dei tre terminali di Amburgo ed è stato irremovibile, sostenendo che Amburgo è un porto immenso e questa operazione a confronto è piccola, che Tollertor è uno dei tanti terminal, e che COSCO non entra comunque in possesso di una quota direttamente nel porto. In contropartita, Container Terminal Tollerant dovrebbe diventare l'hub privilegiato in Europa per il traffico marittimo dei cinesi. Ecco, questa piccola notizia che ci riporta su una questione di geopolitica ci dà l'idea anche di quello che avverrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in questa geopolitica economica e commerciale, spostamenti, nuove vie della seta, la Cina che cerca di scalzarsi dalla crisi russo-ucraina. E prossima settimana approfondiremo questi temi perché domani saremo con una puntata speciale che ricorderà la marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre del 1922. Lo faremo con una rassegna stampa dell'epoca e con alcuni scritti di intellettuali antifascisti e di personalità politiche del tempo, così per darci un po' di cognizione storica e per riprendere quella bella abitudine di vedere cosa diceva la stampa qualche decennio fa. A Appuntamento quindi domani mattina con una rievocazione storica, chiamiamola così, di Quarto Potere, e lunedì, come sempre, con la consueta rassegna stampa del giorno. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.